Il digitale è un ponte che ci ha consentito in questi mesi bui della pandemia di tenerci in contatto, di continuare a lavorare, di controllare a distanza e da remoto i pazienti da parte del personale sanitario. Digitale che è ancora il tallone d'Achille del nostro paese e sul quale anche l'Europa ci sta chiedendo, non da oggi, di investire maggiormente, partendo proprio dalla formazione dei nostri ragazzi, delle prossime generazioni, perché il digitale possa essere realmente una potenzialità per accrescere le loro competenze. Oggi a Digital Italia torneremo a parlare di competenze digitali, torneremo a parlare del progetto Reeduco promosso dalla Commissione europea che ha proprio lo scopo di formare i nostri ragazzi, ma non solo, di impostare la formazione dei nostri ragazzi e del corpo docente in maniera rivoluzionaria e vedremo perché lo faremo in compagnia dei nostri ospiti che vi presento subito. Sono la professoressa Stefania Capogna, direttore scientifico del progetto Reeduco. Ben ritrovata a Digital Italia.
Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti.
E Vittorio Zenardi, che è il responsabile della comunicazione del progetto Reeduco, giornalista e membro del direttivo di IDR. Benvenuta a Digital Italia, Vittorio.
Ciao Valentina e buongiorno a tutti.
Allora, professoressa Capogna, facciamo riferimento alle competenze digitali. Io ho utilizzato il termine rivoluzionario, perché al cuore del progetto Reeduco c'è stata proprio la volontà di andare oltre forse il nozionismo che ha caratterizzato una prima parte del progetto legato alla formazione in competenze digitali, che ormai è un processo lungo, dura da quasi 20 anni, è vero?
Sì, ormai il digitale non è più una novità, non è più nuovo tra di noi, come dice lei, Valentina, è una rivoluzione, è una trasformazione che ci accompagna da tanto tempo. Nonostante ciò, ancora anche il rapporto annuale DESI, che è l'indice che testa lo stato di salute dell'economia e della società italiana nell'ambito della comparazione europea, ci posiziona agli ultimi posti. E, soltanto il 42% delle persone di età compresa tra 16 e 74 anni possiede, secondo questo rapporto, almeno una porzione di competenze di base, contro il 58% invece della media europea. E soltanto il 22% invece possiede, in questa fascia di età attiva, no? Per il lavoro, per la formazione, possiede competenze superiori, digitali superiori a quelle di base. Questo evidentemente è un grande problema per la nostra società, per la nostra scuola, per il nostro mondo del lavoro. E l'intento del progetto Reeduco, già dal suo titolo, nasce proprio con questa tentativo, grande ambizione di voler portare qualcosa di nuovo, un rovesciamento di prospettiva, con appunto l'idea di ripensare l'educazione, le competenze e la formazione alle competenze digitali attraverso, potrei dire, tre parole chiave che in qualche modo animano il progetto, che sono la contaminazione di sapere, di esperienze, di expertise, di conoscenze tra tutti, tra partner, tra scuole, tra docenti, tra studenti. L'altra parola chiave potrei dire che è la filiera, per mettere in relazione scuola, formazione, aziende, università e infine relazione. Relazione perché è tra, come dire, il passaggio di testimonianze, di vissuto vero in quella che è quella figura romantica, no? Dell'apprendistato, del maestro che ti accompagna e che ti fa crescere nell'acquisire delle competenze specifiche. Questo perché la contaminazione di esperienze e di conoscenze può costituire da una parte un vero bagaglio sia tecnico che culturale, che amplia la prospettiva di sviluppo e dall'altro essere anche fonte di ispirazione a tutte le età e in tutti i contesti.
Sono oltre 600 i ragazzi, se la memoria non mi inganna, che hanno partecipato nel corso di questi anni al progetto Reeduca. E allora, insieme al nostro Salvatore, il nostro regista dietro le quinte, andiamo a sentire e a vedere proprio che cosa hanno detto i ragazzi che hanno partecipato al progetto Reeduca.
Personalmente penso che le informazioni acquisite nel seminario siano molto importanti nella vita quotidiana, soprattutto per prendere consapevolezza della realtà che ci circonda e per avvicinarci al futuro con più maturità e interesse.
Da tutti gli argomenti trattati, quello che mi ha coinvolto di più è stato quello del cyberbullying, perché alla nostra età i social sono una parte molto importante della nostra quotidianità. Però bisogna anche sapere che hanno un lato negativo e cercare di renderli un posto migliore per tutti.
Vittorio Zenardi, mi ha colpito molto la frase di questa studentessa. Non immaginavo di fare una lezione sui social network, però sono una parte importante della nostra vita, non solo dei ragazzi, anche di noi ragazzi adulti, no? Che ci mentiamo quotidianamente sui social e che secondo l'ultimo rapporto passiamo 2 ore circa, no, sullo smartphone a connetterci in vari modi. Che cosa vuol dire, ad esempio, per un ragazzo fare una lezione sul cyberbullismo, sui social network? Cosa implica per uno studente?
Ma principalmente significa entrare anche nella loro quotidianità e confrontarsi con loro, perché essendo nativi digitali conoscono benissimo i social network. Non conoscono purtroppo alcune dinamiche nascoste, fra virgolette, che i social network appunto hanno, ossia quello appunto di avere una certa attenzione ai propri dati personali, alla privacy. Questi ragazzi spesso li usano molto bene per appunto interagire fra di loro, però non si fanno un minimo scrupolo magari a dare un consenso informato per qualsiasi cosa. È vero che questi consensi sono lunghissimi e quindi molto spesso vengono saltati, però è importantissimo da parte loro, e quindi il progetto Reeduca e quindi le competenze che abbiamo cercato di insegnare sono state quelle proprio di mettere allerta i ragazzi su avere il profilo, per esempio, impostato in un certo modo, perché non tutti sanno che è l'utente che decide in autonomia cosa far vedere, quando farla vedere, i dati che può condividere. Quindi l'importanza appunto di condividere quello che si vuole, perché molto spesso poi ci si trova nella rete a trovare cose personali che magari si pensava fossero riservate a una cerchia ristretta di amici, invece poi questi dati, queste foto sono nella rete a disposizione di tutto. Anche per esempio interagire con profili fake, quindi stare attenti, sapere riconoscere un profilo reale, che sia di un influencer, che sia anche di una persona che si spaccia per quello che non è, perché poi vediamo che entrano dinamiche molto, molto, molto pericolose. Avere attenzione su quella che si chiama la social reputation, la web reputation, perché questo è una cosa che abbiamo insistito molto, nel senso il social, il proprio account come vetrina, che può essere una vetrina appunto per farsi conoscere anche a livello professionale, perché è dato ormai appurato che i cacciatori di testa, ovvero coloro che cercano i ragazzi e cercano delle professionalità, vanno a vedere tutti i social, quindi da LinkedIn, che magari è quello più professionalizzante, ma soprattutto anche Facebook, anche Twitter. Quindi l'immagine che si dà poi è un'immagine che, uno, rimane nel tempo, e due, viene vista anche da chi ci può proporre anche delle interessanti opzioni di lavoro o anche formative. Quindi questo è molto importante, perché da una parte i social espongono noi tutti, perché non solo i ragazzi, noi tutti, perché parlando anche con persone adulte, non tutti sanno appunto che cos'è la profilazione, che cosa sono i cookies, e quindi abbiamo insistito anche su questi argomenti, quindi far capire che non è vero che i social, queste piattaforme, sono, tra virgolette, gratuite per l'utente a spese zero. Perché il nostro tempo, per esempio, ha un costo. La nostra attenzione, oggi tutti da TikTok, soprattutto ad altri social, stanno facendo una battaglia fra di loro per la nostra attenzione. Quindi sappiamo benissimo che conoscono cosa vediamo, come lo vediamo, quanto tempo stiamo in quel reel, in quel video rispetto ad altri. Quindi profilano proprio i nostri comportamenti. Quindi è molto importante sapere tutte queste cose per poi avere
una consapevolezza. Una parola, acquisire consapevolezza, giusto?
Esatto,
giusto.
Quello che stavo dicendo io, perché molto spesso, poi soprattutto essendo nativi digitali, pensano che sia tutto facile, tutto comunque vada molto limpido. Invece purtroppo bisogna stare attenti a tutto, anche per esempio ai post sponsorizzati. Molto spesso vediamo questi 100, 200, 500 mi piace, pensiamo a chissà cosa, guarda bravo quello, guarda, magari uno si complessa e dice perché a me questa cosa che è interessantissima, questa cosa che pensavo avere questo seguito non lo ha, o 5 mi piace, perché non hai pagato come
perché
hanno
ci
fatto
sono diversi
altre aziende.
Stefania, Capogna, abbiamo detto prima della necessità di colmare il gap tra il nostro paese e il resto dell'Europa. Resta questa una priorità? Nel frattempo, da quando è partito il progetto Reeduco, ci sono state due cose molto importanti, la pandemia e poi è stata inserita anche l'educazione civica nelle nostre scuole. C'è il PNR al cui centro c'è proprio la transizione digitale come percorso anche di consapevolezza. Come si integra adesso il progetto Reeduco con questi due nuovi fattori?
Sì, grazie anche per questa domanda. Il progetto Reeduco quasi è stato un anticipatore, no? Perché poi è successo di tutto per l'appunto, e abbiamo svolto tutto il primo anno di attività che era rivolto agli studenti tutto online, e raccogliendo una risposta come quella che segnalavi tu, Valentina, di oltre 600 studenti, oltre 650 in realtà, e oltre 70 docenti partecipanti da diverse parti d'Italia, e anche in relazione proprio a grazie o a causa del fatto che, essendo entrata l'educazione civica come contenuto obbligatorio, e le scuole, i docenti non che fossero particolarmente preparati ad affrontare questa nuova ulteriore sfida, e visti i contenuti della nostra offerta che si basavano proprio sulle tematiche della cittadinanza digitale, etica digitale, sicurezza digitale, competenze, no? Tutti quelli, appunto quelle parole chiave, no? Sensibilizzanti con cui dobbiamo fare i conti, si sono proprio avvicinati con molto interesse a questa offerta. Ora, il come si integra, ora abbiamo un'ulteriore fase, stiamo avviando un'ulteriore fase che è quella di formazione ai docenti, che in realtà mira a fare qualcosa di più di una semplice formazione tradizionale dove veicoliamo qualche contenuto, qualche metodologia, qualche strumento. In realtà l'obiettivo di questa seconda azione sarebbe quella di costituire, animare, avviare una comunità di pratiche appunto trasversale che mettiamo sotto il nome di EduHub, attraverso la quale appunto rimanere in contatto, attraverso la quale recuperare anche i materiali formativi che lo scorso anno sono stati veicolati dai nostri esperti, dai nostri colleghi, e accompagnare i docenti a farli propri per poterli poi implementare nel loro l'altra attività che è in partenza è quello che abbiamo chiamato Contest Scuole, in questa logica proprio di filiera dove si mettono insieme scuole, università, aziende, proprio per favorire questi momenti di incontro che siano laboratoriali, esperienziali, progettuali, dove veramente lo studente, accompagnato dai loro docenti, possono davvero vivere l'esperienza della, tra virgolette, bottega, perché ha una, come dire, per me ha una ha un richiamo, un'evocazione romantica, dove appunto si può condividere l'esperienza, il problema, la risoluzione delle, delle difficoltà. E poi continueremo con un'ulteriore azione che quindi accompagnerà la chiusura del progetto, che comunque finisce intorno ad aprile-maggio 2023, con un ulteriore momento di formazione agli studenti per andare a focalizzare proprio sul rilascio di certificazioni per certificare quelle competenze di base che l'Europa ci richiama, e in questo percorso fatto insieme con docenti e studenti. L'altro elemento che vuole come dire, fare da corollario e rappresentare un po' la, tra virgolette, ciliegina sulla torta, accompagneremo questi studenti in questa logica progettuale anche con l'intento di individuare eventuali idee, no? Progetti ambiziosi che possono avere un'ambizione appunto imprenditoriale per accompagnarli in percorsi di start-up. Quindi c'è molta ambizione, molto entusiasmo, molta partecipazione. È veramente, penso, una grande sfida quella di far dialogare e di creare queste connessioni tra questi ambienti che naturalmente vivono a compartimenti stagni, vivono in maniera autoreferenziale. Il successo della scuola e le competenze dei nostri ragazzi non sono un problema che si o un risultato che si ottiene nel chiuso di una classe, è un obiettivo comune a cui la società tutta deve partecipare.
E a proposito di percorso rivoluzionario, come dicevamo all'inizio della puntata, tra gli argomenti trattati c'è stato anche quello delle fake news. Pensate la valenza che ha avuto la lotta alle fake news in questo periodo drammatico che stiamo vivendo, ma non soltanto per i ragazzi, ma anche per noi adulti. Ecco, andare oltre le vecchie logiche, no, che accompagnavano i percorsi di formazione. Vittorio Zenardi, per i ragazzi riuscire a leggere la notizia diventa... Certo. Non materia, perché ecco, il termine materia evoca altro, no? La classica lezione, cos'è un titolo, l'occhiello, il catenaccio, no? Si è andati avanti.
Sì, purtroppo sì. Diciamo, no? Sì, certamente, infatti. Sì, perché comunque vada a saper distinguere una notizia oggi non è più così semplice come era prima, anche perché saper distinguere la fonte è diventato fondamentale, perché tutti possono dire tutto, ci sono testate che poi copiano maldestramente testate famosissime, e quindi nessuno può va a vedere l'URL, va a vedere il sito, si informa, prende tutto per buono e poi si trova a condividere su Facebook, insomma ce ne sono veramente, ne potrei raccontare di miliardi, di centinaia, ci sono poi delle situazioni che si creano veramente assurde, dove anche personaggi famosi che condividono delle notizie che poi sono prive di fondamento. Quindi insegnare ai ragazzi che appunto cosa vuol dire usare gli strumenti digitali con consapevolezza, saper riconoscere per esempio una bufala da una notizia vera e verificata. Fra l'altro ci sono poi sempre di più questi siti che si chiamano clickbaiting, che praticamente fanno questi titoli sensazionali dove appunto vanno alla pancia del lettore, vanno a cercare il click proprio perché sempre per i guadagni, non lo fanno perché c'è tutta una politica sotto, e quindi far credere ai ragazzi quanto sia importante quello che si dice il fact checking, andare a vedere chi è la testata, chi l'ha scritto, basta certe volte mettere anche il nome di chi l'ha scritto, non esiste, o magari anche ovviamente la testata, quindi sono piccoli e grandi accorgimenti, perché poi comunque vada uno può approfondire anche in modo in molti modi, che permettono di vedere se la notizia appunto è una notizia fondata. Questo fa in modo di poter avere un giudizio corretto sul mondo, su quello che ci circonda, e quindi vuol dire farsi una giusta opinione, e quindi poter criticamente avere un'opinione che si basa su delle notizie certe, e questo lo fa anche l'autorevolezza del giornale, del giornalista, ci sono insomma vari aspetti. Abbiamo visto proprio come dicevi, come dicevi tu, Valentina, per la pandemia è stato veramente una cosa drammatica, perché sono passati messaggi come il vaccino modifica il nostro DNA, come d'estate del vaccino non circola, quindi non vaccinatevi, non... Purtroppo queste cose hanno trovato anche un vasto pubblico, perché comunque non tutti hanno le competenze, come dicevamo, tutti prendono, perché poi il social è diventato come era la televisione 30 anni fa, l'ha detto la televisione, ora l'ha detto Facebook. Questa cosa io mi ci arrabbio spesso e volentieri, perché anche persone che comunque leggono giornali, che comunque vengono da certi ambienti, certe volte dicono ma no, l'ha detto Facebook, l'ha condiviso il mio amico, l'ha condiviso il professore. Cioè, il professore che condivide una bufala è un professore che condivide la bufala, appunto. Non è un professore, cioè, perché è professore, perché è facile certe volte, perché la fake news, spesso e volentieri, non è completamente falsa. Prende un retroterra di realtà e lo modifica. Fa in modo che sia una cosa più sensazionale, così io clicco, le pubblicità vengono viste nel mio portale, eccetera, eccetera. Quindi... è una cosa che coinvolge tutti e bisogna
appunto, è un percorso di consapevolezza,
e molto spesso noi siamo i primi a e questa è anche un'altra cosa che abbiamo evidenziato, molto spesso noi siamo i primi a diffondere, a mettere la benzina a queste notizie false, perché non facciamo una corretta verifica delle fonti, e quindi siamo i primi a ingigantire questo passaparola di notizie completamente false. Quindi questo è stato molto apprezzato dai ragazzi, cioè capire che come si può far partire delle notizie false, quindi diffondere e condividere fake news, nello stesso modo siamo noi principali artefici di una correzione, o comunque di una di un uso più virtuoso dei social e dell'informazione, quindi essere i protagonisti di un cambiamento positivo. Questo è aver compreso questo.
È il cuore del progetto. Grazie mille, infatti. Vittorio Zenardi, grazie mille, grazie professoressa Capogna. Noi torneremo ad occuparci del progetto Reeduco promosso dalla Commissione Europea, e grazie a voi per averci seguito. Arrivederci.
Grazie. Salve, buona giornata.